Detto tra noi, lo specchio della tua città.
Nove e 36 minuti primi, buongiorno, ben ritrovati, grazie all'agenzia Dire Emilia Romagna, grazie a Luca Orsi del Carlino Bologna che cita Radio Tau nell'articolo a pagina 8, PDL Totonomi per i vertici, Bignami Lancia Foschini, grazie a Olivio Romanini del Corriere di Bologna per l'articolo a pagina 5, cita Radio Tau in questo pezzo, leader PDL Bignami fa strada a Foschini, grazie ai colleghi dell'informazione che hanno citato Radio Tau come fonte in due diversi articoli, a pagina 5, sempre su questi temi. Da un lato il congresso, dall'altro la contromanifestazione del PDL riguardo al caso della mostra del PC in sala borsa. Poi, possiamo dirlo perché ci ha autorizzato anche il ricevente di queste telefonate, siamo anche contenti, lusingati di essere ascoltati dalla questura, dal vicequestore, dalla Digos, perché il consigliere regionale Galeazzo Bignami, uscendo dagli studi questa mattina, ieri mattina, ha ricevuto poi due telefonate per le cose che aveva detto, quindi siamo seguiti con molta attenzione. Approfittiamo di questo per salutare le forze dell'ordine, ci mettiamo dentro allora anche i carabinieri e la guardia di finanza, se ci ascoltano siamo veramente lusingati e contenti di tutto questo. Diamo il buongiorno, anzi no, ricordiamo due cose. Da oggi fino a domenica all'Antoniano di Bologna nella sala mostre, quindi in via Guinizelli 13, dalle 10 alle 18 con orario continuato, c'è la vendita vintage e non di capi di abbigliamento e oggetti, accessori. L'incasso sarà interamente devoluto ad Antoniano Insieme, che aiuta, assiste ben 182 bambini affetti dalla sindrome di Down e da altre patologie, quindi un'occasione per aiutare e sostenere l'Antoniano. Ripeto, da oggi fino a domenica compresa, dalle 10 alle 18, vintage e non nella sala mostre dell'Antoniano di Bologna. E per quanto riguarda invece domenica, se non avete altre cose belle da fare, noi vi consigliamo alle 17 di venire in sala borsa, dove sarà presentato e proiettato il documentario Emilia Romagna Way. Mi troverete lì. Buongiorno al nostro ospite di questa mattina, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E ben ritrovato. Allora, gli scontri in piazza Cavour. E di due feriti, un agente e un manifestante, il bilancio degli scontri di ieri tra indignati e polizia davanti alla sede della Banca d'Italia in piazza Cavour a Bologna e la protesta contro la crisi che è divampata contemporaneamente in alcune città e paesi del mondo, da Marsiglia a New York, passando per Grecia e Cile. Ieri mattina i dimostranti a Bologna hanno tentato di entrare in banca e sono stati respinti dalle forze dell'ordine. Sono volati bastoni, uova, bottiglie e palloncini pieni di vernice. 11 contusi tra gli agenti. Il corteo si è poi spostato nell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'Appello in vicolo Monticelli, dove alcuni esagitati hanno sfondato il portone usando come ariete un palo di metallo. Sono entrati e hanno gettato dalla finestra documenti e registri. Il tutto è terminato alle 13 con l'arrivo del corteo in Piazza Verdi. Sono quasi pronte le denunce per manifestazione non autorizzata, danneggiamento aggravato, invasione di terreni ed edifici, lesioni e violenza pubblico ufficiale. I collettivi bolognesi partiranno a Roma per la grande manifestazione di sabato prossimo. È interessante poi, credo, l'articolo di Madonia sul Corriere di Bologna che riguarda il teatro polivalente occupato, il TPO, e questa presunta liaison che ci sarebbe con la FIOM, così viene scritto nell'articolo. Noi naturalmente facciamo relata refero, quindi ci limitiamo a segnalare questo articolo che sicuramente è anche grave e importante per le cose che sono scritte, e rimandiamo quindi i nostri ascoltatori a leggere, perché è sempre importante comprare i giornali e poi dare un'occhiata a quello che c'è lì per eventuali approfondimenti che a noi ovviamente non riescono. Allora, per quanto riguarda questa vicenda degli scontri in piazza Cavour, c'è anche una presa di posizione da parte del centrodestra e in particolare della Lega Nord, con Lucia Borgonzoni, consigliere comunale, che chiede sia vietato per un anno, siano vietate per un anno le manifestazioni dei centri sociali, anche se richiedono l'autorizzazione, e che la Giunta Merola dovrebbe interrompere ogni rapporto con loro fino a quando non intendono seguire le regole. E Lucia Borgonzoni ha anche stigmatizzato un'amministrazione che legittimi una serie di teste calde che ripetutamente, con le loro manifestazioni violente, mascherate da istanze sociali, offendono un'intera città provocando migliaia di euro di danni. Vorrei sapere dallo giudice intanto le sue valutazioni circa gli scontri che sono avvenuti in piazza Cavour e questa manifestazione, e anche quello che chiede la minoranza, almeno la Lega Nord, in Consiglio Comunale.
Ma liquido questa proposta della Lega Nord come una delle solite boutade della destra italiana, che di fronte a un disagio sociale non sa che proporre ricette retro di divieti e di chiusura di spazi di democrazia. E ieri quello che è successo ha portato con sé anche degli elementi di violenza, per lo più contro le cose, ma comunque insomma gesti di violenza che noi condanniamo. È inevitabile però inquadrare anche questa manifestazione rispetto a quello che sta succedendo in questo paese e quello che sta succedendo in Europa e in tutto il mondo. Insomma, noi non possiamo pensare che una rivolta sociale, morale, contro un sistema economico internazionale che sta comprimendo gli spazi di libertà e di democrazia, ma sta comprimendo soprattutto la possibilità per tante persone in Italia e in tanti altri paesi del mondo di vivere serenamente la loro vita, possa essere liquidata con un divieto leghista di manifestare. Quella di ieri a Bologna è stata una delle manifestazioni di un più ampio disagio sociale che esiste, con cui la politica deve fare i conti. In particolare noi viviamo in questo momento una situazione di grave crisi economica del paese a causa di due elementi contestuali, cioè dire una congiuntura internazionale dominata dalla crisi finanziaria che è poi diventata crisi economica, e dall'altra una incapacità vergognosa da parte del governo italiano di fare fronte alla crisi e di mettere in campo degli strumenti di risposta. Il governo italiano ha messo in campo politiche recessive, compressione della possibilità degli enti locali di agire nei confronti dei bisogni dei cittadini, tagli lineari alle spese, riduzioni della capacità di investimento dei comuni che oggi impediscono, come è stato tante altre volte nella storia, a un comune virtuoso come il comune di Bologna di farsi carico in loco di dare quelle risposte che il governo nazionale non riesce a dare. Noi abbiamo due gravi spade di Damocle sulla testa: la crisi internazionale e lo stato di abbandono in cui questo governo ha lasciato l'economia del nostro paese. Manifestazioni come quella di ieri rappresentano uno dei tanti sintomi di un disagio fortissimo che esiste, rispetto a cui andranno assunte delle misure. A mio giudizio la prima di queste misure dovrebbero essere le dimissioni di questo governo, che sta trascinando l'Italia in uno stato di non solo di crisi economica sempre maggiore, ma anche di isolamento internazionale. Siamo sbeffeggiati dai nostri alleati, siamo considerati un partner inaffidabile dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, e in tutto questo a Bologna le fabbriche continuano a chiudere. Ieri 40 lavoratori della Magneti Marelli in cassa integrazione, la Magli che delocalizza, lo stabilimento della Corticella che chiude, una crisi economica che sta investendo in maniera forte, potente, la città di Bologna, e rispetto a cui occorre che la Lega Nord, che regge la stampella di questo governo da troppi anni, si assuma pienamente la responsabilità del disastro in cui è stato condotto il nostro paese.
Per quanto riguarda però le manifestazioni di ieri, ecco, i casi di violenza sono sempre da condannare, no?
Assolutamente sì.
I danneggiamenti, i danni anche sono stati fatti per migliaia di euro.
Assolutamente sì, l'ho detto in premessa. Non è questo il modo per dare uno sbocco positivo al disagio di cui parlavo prima, non è neanche possibile, come fa la Lega Nord, liquidare quello che succede, e non succede solo a Bologna, succede in tutta Italia, succede in tutta Europa, negli Stati Uniti, come appunto una sorta di formichina da schiacciare sotto il tacco, come se domani il divieto di manifestare potesse produrre dopo una risoluzione del problema. Non è il divieto di manifestare a produrre risoluzione del problema. Se ci sono stati degli atti di violenza è bene che la polizia indaghi, se ci sono stati dei danneggiamenti è bene che la procura indaghi, rimane il fatto che la politica deve anche farsi carico dei motivi della tensione sociale sempre crescente che c'è in questo paese, altrimenti questa che ieri magari è stata una delle tante manifestazioni di piazza da parte di un gruppo contenuto di militanti dei centri sociali, domani diventi qualcosa di più grosso.
Allora, l'onorevole Garagnani chiede al Partito Democratico bolognese di cambiare nomi a strade come via Stalingrado, viale Lenin e viale Togliatti, ricordando poi che un tempo i dirigenti del PC sostenevano la superiorità morale dell'URSS che invadeva l'Ungheria, la Cecoslovacchia. L'onorevole Garagnani ha ricordato le vittime dell'odio ideologico come Fanin, Don Pessina, e per i quali poi ci furono dei condannati all'ergastolo, che erano, sostiene l'onorevole Garagnani, responsabili del PC locale. E dice l'onorevole Garagnani: i massimi dirigenti del PD attuale provengono da una militanza da cui non hanno mai preso esplicitamente le distanze. E ogni tanto torna fuori questo discorso, non è la prima volta che viene fatto questo discorso di cambiare i nomi delle strade di Bologna.
Più che altro è un disco rotto. Mi piacerebbe ogni tanto che ragionassimo sull'ipotesi di cambiare nome all'onorevole Garagnani, così almeno le notizie, i titoli sui giornali potrebbero essere anche un po' differenti dall'anno prima. Garagnani è un esuberante narcisista che si diletta di andare sui giornali con queste provocazioni assurde. Questa idea di cambiare nome a via Stalingrado, che ogni sei mesi Garagnani ci ripropone come se fosse via Stalin, via Stalingrado non è via Stalin, via Stalingrado ricorda una resistenza eroica della città di Stalingrado contro i nazisti, che rappresentò uno degli elementi fondamentali della riscossa alleata, della possibilità dopo di abbattimento del regime di Hitler. Lui ne parla come se si trattasse di una sorta di via Stalin, ecco, cosa che non è così. Ogni tanto, di fronte a queste esuberanze, dell'onorevole Garagnani oppure di altri sulla resistenza, sul fascismo, mi chiedo dove sarebbe stato durante il fascismo l'onorevole Garagnani. Non ho dubbi che sarebbe stato un federale o un podestà, un signorotto locale del regime mussoliniano, una persona che è riuscita ad arrivare fino ai giorni nostri senza avere, anche dal punto di vista emotivo, insomma, un senso di riconoscenza verso chi, come appunto chi ha fatto la resistenza in questo paese, in questa città, ha liberato l'Italia da una ipotesi di una dittatura a lungo termine come quella, per esempio, che gli spagnoli hanno dovuto subire fino agli inizi degli anni 70. Comunque, queste boutade di Garagnani sul cambio di nomi delle vie, sulla censura dei libri di storia che mirano a riscrivere la storia, non vanno neanche sottovalutate, perché stanno dentro un gioco a cui il centrodestra ci ha abituato da diversi anni, che è quella di cancellare dalla memoria delle nuove generazioni la lotta partigiana, la storia di Bologna, medaglia d'oro della resistenza, anche il sacrificio eroico di tante persone che hanno salvato il nostro paese da un destino di una dittatura totalitaria e che attraverso i garagnani di turno fanno in modo che questo tema rimanga sempre aperto. Siccome la memoria delle nuove generazioni rischia di essere labile, insomma anche le eccentricità dell'onorevole Garagnani possono essere pericolose, quindi è bene fare sempre molta attenzione a ribadire i valori della resistenza, che non sono valori antichi, superati, ma rappresentano i principi fondanti della democrazia, anche della democrazia dei nostri giorni.
La contromostra sul Partito Comunista finisce in Parlamento. L'onorevole Garagnani, coordinatore cittadino del PDL, se ne farà portavoce.
È sempre quello di prima, sempre lo stesso Garagnani.
Questura e Prefettura hanno sconsigliato al PDL di tenere l'iniziativa di sabato in Piazza Nettuno, davanti alla Sala Borsa, dove c'è questa mostra Avanti Popolo sulla storia del Partito Comunista, e hanno consigliato di dirottare la contromanifestazione del PDL in Piazza Galvani. E anche ieri il consigliere regionale e vice coordinatore cittadino Galeazzo Bignami ha proprio da questi microfoni manifestato, espresso tutto il suo disappunto per questa scelta, anche questo consiglio, questo suggerimento dato da prefettura e questura, ritenendo che sia grave il fatto che non possa essere garantito, tutelato l'ordine pubblico in Piazza del Nettuno per questa manifestazione del PDL.
Ma io intanto faccio fatica a capire il senso di una manifestazione politica contro una mostra, cioè contro una operazione che è quella messa in campo dalla Fondazione 2000 di raccontare la storia di un partito politico che non esiste più, che appartiene alla storia della nostra democrazia, che ha avuto un ruolo fondamentale, lo dico da persona che non è mai stata iscritta al PC, un ruolo fondamentale nella tenuta democratica di questo paese e anche nella miglioramento delle condizioni di vita delle classi più povere di questo paese, e che rappresenta, per chi lo ha in simpatia come per chi lo ha in antipatia, un pezzo della storia del nostro paese. Una storia, una mostra sulla storia del Partito Comunista Italiano è un'occasione informativa su un pezzo di storia che appunto ha visto concludersi la sua parabola. Pensare che questo debba diventare oggetto di contromanifestazioni, come dire, mi pone dei dubbi sulla, come dire, lo spessore liberale, non prima che democratico, del centrodestra bolognese, dei Garagnani, dei Bignami, che di fronte alla storia vogliono cancellare, vogliono vietare, vogliono chiudere. Con la storia ci si confronta, con la storia del Partito Comunista ci si confronta, con la resistenza ci si confronta, anche da posizioni, come dire, legittime, finché sono posizioni culturali, intellettuali, critiche, però non è attraverso il divieto, la cancellazione della storia degli altri che si riesce ad affermare, come dire, la propria identità, la propria storia. Ecco, questo è uno dei limiti culturali più forti del centrodestra italiano, che a Bologna, a causa anche appunto di queste esuberanze, rischia di trasformare in esibizione patetica quello che in realtà poi dietro nasconde una cultura illiberale, una cultura di mancata accettazione nel confronto democratico.
Qual è l'avversario politico del centrodestra a Bologna che le è più simpatico?
L'avversario politico del centrodestra che mi è più simpatico, ma direi che siamo noi del Partito Democratico. Ah, no, lei dice, quale fra il centrodestra? No, pensavo mi chiedesse gli avversari del centrodestra. Ma ci sono tante persone del centrodestra che sono umanamente simpatiche. Ci prendi un caffè e ci discuti volentieri, poi cominci a parlare di politica e allora, come dire, capisci che sono fatti di un'altra pasta. Io quando un consigliere del PDL mi sta particolarmente simpatico, dopo un po' però mi ricordo che rappresenta Berlusconi e il berlusconismo in questa città. Non posso fare a meno di pensare che ha un pezzo di responsabilità importante della grave crisi culturale, morale, politica in cui è caduto questo paese. Ecco, io su questo, al di là della simpatia umana e personale, dal punto di vista politico, non mi sento di fare sconti.
Ci ascoltiamo un po' della canzone del sole di Lucio Battisti.
Bene.
Torniamo dopo con Sergio Lo Giudice.
Vuol dire sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce bianco fondo. Trasparente come me. Oh mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli struzzi e le tue risa. Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Trasparente come me. Mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
Tra noi, lo specchio della tua città.
Le 9:59 minuti primi, filo diretto questa mattina con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Domani venerdì ci sarà un incontro, una riunione con tutti gli alleati del centro-sinistra e quindi col Partito Democratico. L'agenzia Dire ieri ha scritto di una verifica politica di maggioranza in virtù anche delle polemiche intorno alla nuova sede della provincia con l'Italia dei Valori e discussioni anche con gli alleati tipo Verdi, Federazione della Sinistra, che hanno lamentato forse la mancanza di altre riunioni, di incontri prima di questo. È la prima volta che c'è una riunione.
Beh, c'è stato un incontro pubblico che abbiamo fatto alla Festa dell'Unità con appunto i responsabili dei partiti del centro-sinistra bolognese. Questo dopo la pausa estiva è la prima riunione in cui ci si ritrova per confrontarsi. I giornali spesso tendono a legare questo tipo di scadenze magari alla notizia del giorno prima. In realtà è un incontro che è stato fissato da giorni, non ha a che fare con il tema di oggi della sede della provincia, ma rappresenta uno di quei momenti in cui anche con gli alleati che non sono seduti all'interno delle istituzioni, con comune, provincia, con cui magari c'è un rapporto più quotidiano anche sulle singole cose, si fa il punto sull'attuazione del programma e sulle prospettive.
Qualcuno si è lamentato ancora però di qualcuno avrà pensato che siamo stati arrestati, magari è venuto qualcuno a bloccarci. In effetti siamo stati bloccati da un blackout, mancata la corrente elettrica, non riusciva più a mettersi in moto nulla qui, oltre ad essere rimasti al buio. Quindi noi ci scusiamo dell'inconveniente tecnico, torniamo con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune, con un altro ospite tra pochi istanti. E quindi linea al giornale Radio Nazionale. Noi torniamo tra poco, rimanete con noi.
Detto tra noi.
Sono le 10:03.
Giornale Radio, edizione nazionale.
Buongiorno da Antonella Mitola. In primo piano ancora la politica, stamane il Consiglio dei Ministri e poi l'intervento di Berlusconi in aula alla Camera per la fiducia dopo la bocciatura in tema di bilancio. Le opposizioni diserteranno la seduta e del Colle la richiesta al Premier di una risposta credibile.
Nella riunione di oggi il governo dovrebbe sbrogliare il nodo della legge sul rendiconto generale dello Stato, bocciata nel suo primo articolo martedì alla Camera. Da quanto si apprende dovrebbe essere esaminato un nuovo DDL. Alle 11 poi il Premier arriverà in aula a Montecitorio, dove domani sarà votata la fiducia. Una strada che la maggioranza intende percorrere per ribadire che lo stop di martedì è stato solo un incidente tecnico, anche se su un tema delicato come quello del bilancio dello Stato. Le opposizioni però, dopo le richieste di dimissioni, hanno già annunciato compatte che non assisteranno all'intervento del Premier, mentre parteciperanno domani al voto sulla fiducia. Dal Quirinale è stata intanto espressa preoccupazione. Napolitano ha chiesto a Berlusconi e al Parlamento una risposta credibile, precisando, dopo un incontro con il Presidente della Camera Fini, che spetta al Premier indicare la soluzione. Elena Senolini nello studio.
L'economia debole apertura, piazza affari, mentre rialzo le borse asiatiche sulla scia delle possibili soluzioni della crisi europea. Ieri la Slovacchia ha fatto marcia indietro sul fondo salva stati. Il commissario europeo Barroso esorta ad un'urgente ricapitalizzazione delle banche. Marco Girardo è responsabile delle pagine economiche del quotidiano Avvenire.
È sorprendente che si sia agito con tanta rapidità, grazie alla spinta che è arrivata dal governo francese e tedesco dopo il vertice che c'è stato domenica scorsa. Si sia arrivati con tanta rapidità ad agire per salvare le banche e non si sia ancora trovata una soluzione per la Grecia. È paradossale questo, perché? Perché diciamo le banche sono in difficoltà perché la Grecia è in difficoltà. I conti pubblici di Atene sono saltati, i suoi titoli di Stato sono praticamente totalmente falliti, invece di accelerare il processo di salvataggio della Grecia, si salvano prima le banche. Evidentemente qui anche gli interessi di parte di alcuni paesi, la Francia e la Germania, l'interesse a salvare i loro istituti di credito ha fatto sì che si ritardasse invece la necessità di salvare la Grecia.
Il processo per l'omicidio di Sara Scazzi si terrà a Taranto a sede naturale. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di trasferire il processo a Potenza per incompatibilità ambientale avanzata dagli avvocati difensori di Sabrina Misseri. In Libia resta ancora un giallo l'arresto del quartogenico di Gheddafi Mutassini. L'annuncio giunto dal Consiglio Transitorio è stato poi rettificato da Jalal al-Galal, uno dei portavoce del CNT, precisando che dei comandanti dei ribelli a Sirte non c'è ancora conferma dell'arresto del figlio del Rais. Sono 17 i feriti del forte terremoto di magnitudo 6.2 che stamani ha colpito l'isola indonesiana di Bali. Finora non si segnalano vittime, molti danni agli edifici e turisti in fuga dagli alberghi, escluso il rischio tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.